Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.
L'Università degli Studi di Perugia ha lanciato una 4 giorni di conferenze per raccogliere idee e soluzioni per superare la situazione di emergenza. UnIPG pensa al post-Covid. 30 idee per l'Umbria. Tanti i panel che si sono susseguiti, ma in questa puntata di Pocket Economy intendiamo fare un focus sul panel numero 6, che tratta di imprese e sviluppo, in cui si è discussa l'idea di un laboratorio multidisciplinare di analisi dati, strategie e politiche regionali. Di seguito l'intervento del professor Marcello Signorelli.
Un'iniziativa estremamente lodevole dell'università, che si apre ulteriormente e finalmente al mondo esterno. Ci voleva un'emergenza per portare in quella direzione. Io ho voluto da subito dare un piccolo contributo di cui ora vi faccio cenno. Il contributo peraltro è su un gruppo aperto, addirittura apertissimo, che al momento vede la partecipazione del professor Luca Bartocci come economista aziendale, Francesca Pierri come statistica, Marco Versiglioni come giurista, però adesso si aggiungeranno altre competenze. Il titolo è stato già detto, quindi parto al punto, diciamo, di criticità e di partenza da cui ci siamo mossi, cioè dal fatto che esiste un potenziale informativo regionale, secondo noi largamente comunque sottoutilizzato, a fini conoscitivi e progettuali, dai vari, non solo policy makers, ma anche dai stakeholders che stanno nel territorio regionale. Quindi c'è una necessità che in questa fase ha anche elementi di urgenza, di avere analisi tempestive a supporto non solo delle politiche economiche che la regione può mettere in campo, ma anche di valutazione di queste, ma delle politiche nazionali, ma anche su risorse europee che possono e avranno in misura maggiore o minore impatto sul nostro territorio regionale. Peraltro è anche molto importante aumentare ulteriormente la capacità progettuale e anche di visione strategica in questi contesti particolarmente difficili. Questo sia al fine di attrarre finanziamenti pubblici, che possono essere di vario livello, non solo nazionale. No? Ieri, come sappiamo tutti, c'è questa proposta molto importante della Commissione europea che apre un fronte nuovo, no? Di risorse che arriveranno dal livello europeo in un accordo prossimo, futuro, vedremo se già a luglio si concretizzerà. Ma oltre a questi finanziamenti pubblici di vario livello, c'è anche una necessità di attrarre investimenti privati sulla nostra regione. Apro una velocissima parentesi ricordando a tutti noi, ma lo sappiamo benissimo, che l'Umbria parte già nel 2019 con un livello di PIL rispetto al 2007 di oltre 14 punti percentuali inferiori, quindi la nostra regione già parte peggio, diciamo, della media italiana, pur avendo il vantaggio, come tutti sappiamo, di essere molto poco colpita, di aver gestito complessivamente molto bene questa epidemia. Tornando a noi, e quindi alle opportunità e agli strumenti esistenti, ho deciso insieme ai colleghi di prendere spunto da un qualcosa che esiste, e in particolare due elementi. Il primo è un osservatorio sull'economia privata dell'Umbria, che esiste già da qualche tempo, ma non è ancora entrato in una fase pienamente operativa e ha delle potenzialità importanti. Inoltre esistono rapporti più o meno consolidati, ma in alcuni casi che vanno avanti diciamo da anni, con dei soggetti importanti del territorio regionale, Banca d'Italia, Camera di Commercio e Confindustria in particolare. Quindi collaborazioni che sono in atto in maniera più o meno intensa e continuativa a seconda dei soggetti, ma da tempo. Quali sono gli obiettivi in sintesi estrema? Appunto, la sintesi è quella di costituire un laboratorio multidisciplinare, quindi di in sostanza accogliere quello che è lo spirito anche di queste iniziative dell'Ateneo, che in larga parte hanno consentito anche di comprendere a ciascuno di noi le potenzialità di tanti altri ambiti disciplinari diversi dal proprio. Quindi l'idea di favorire un'operatività effettiva dell'Osservatorio sull'economia Umbria, che ripeto già è esistente, anche migliorando l'interazione con gli stakeholder regionali. Questo è un obiettivo, diciamo, importante e facile da realizzare perché parte da un punto di partenza già che esiste formalmente, anche se ancora poco in termini operativi. Poi c'è l'intenzione di costruire, di contribuire a un processo di integrazione delle fonti dati e la loro strutturazione. E questo è molto importante, esistono tante fonti regionali che spesso non vengono messe a sistema nel loro complesso, non solo sui dati macro, ma anche sui dati micro sottostanti. Vi è anche l'intenzione, l'idea di realizzare analisi statistiche economiche, quindi su queste molteplici fonti, per fornire soprattutto indicazioni di policy ai stakeholders. I stakeholders non sono solo i policy makers regionali, evidente, quello è il più importante, ma ci sono anche stakeholders di altra natura che possono avere interesse a contribuire o anche a ottenere dei punti di riflessione da questi nostri risultati nel laboratorio, che è un laboratorio aperto sia a altri ambiti disciplinari all'interno dell'Ateneo, ma anche a competenze di stakeholders esterni, ma addirittura, perché l'Umbria non può essere vista isolata, anche contributi di colleghi o stakeholders di altre regioni che hanno competenze specifiche su questi temi. Quindi andremo anche, ci avventureremo, accennerò qualcosa tra un attimo, anche sulla valutazione di impatto di politiche regionali, che è un obiettivo molto ambizioso e difficile, però esistono esperienze a cui in parte abbiamo anche partecipato. Questo è uno schema di sintesi su cui non mi dilungo particolarmente. Si va appunto dalla realizzazione di policy report, quindi a contenuti operativi di indicazioni molto immediati e operativi, a research report, dove invece le analisi sono un po' più approfondite, si avvicinano di più per certi versi al tradizionale lavoro degli accademici nel fare ricerca. C'è anche l'intenzione, come già detto, di interagire molto non solo con i policy makers, ma anche con i stakeholders del territorio. Questo è solo un esempio su cui non mi dilungo per nulla, di possibile disaggregazione del monitoraggio e dell'analisi che andremo ad effettuare, che può riguardare anche una distinzione non solo per provincia, settore, ma addirittura per alcune tipologie di dati si può andare sul dettaglio della forma societaria. Qual è in sintesi l'impatto economico e sociale che può derivare da questa iniziativa, che ha, ripeto, delle basi abbastanza già esistenti, ma che va sviluppata? Quello di rendere fruibile una fonte dati analitica integrata, quindi mettere insieme, cioè a sistema, un insieme di dati di più fonte che solo in parte in questi anni, in questi decenni, ha dialogato tra di loro. Questi soggetti, stakeholders, in parte si sono finora mossi in maniera isolata, con rare comunque collaborazioni. Quindi, come già accennato, fornire un supporto anche di tipo quantitativo ai processi decisionali. Naturalmente c'è un primato della politica che nessuno nega, anzi io lo riaffermo con forza, è importante scegliere tra priorità diverse, però da indicazioni e lavori multidisciplinari anche di questo tipo possono arrivare suggerimenti ed elementi di riflessione che possono aiutare non solo a scegliere tra priorità diverse, perché c'è sempre un gap enorme tra risorse disponibili e necessità di intervento, ma può anche appunto aiutare a favorire una maggiore rapidità degli interventi, perché c'è anche un problema dei tempi, soprattutto in condizioni di emergenza. Quindi la sinergia e le iniziative di azioni con i molti stakeholders è uno degli impatti possibili, e non ultimo, per importanza, anche un'attività formativa che può essere interna o esterna all'università in collaborazione con i stakeholders. Quindi l'intento di questo gruppo, che al momento è piccolo ma sta già crescendo, non ho aggiunto altri nomi ma lo potrei fare, è anche appunto di favorire questo tipo di collaborazione. E un cenno velocissimo e mi avvio praticamente a chiudere, perché in realtà già i pochi componenti del gruppo iniziale che ho già citato all'inizio hanno realizzato, anch'io ho realizzato dei lavori di ricerca operativa sul livello regionale, che nel mio caso hanno riguardato in passato la destinazione occupazionale dei nostri laureati di qualsiasi corso di laurea nel territorio provinciale, più recentemente in collaborazione con dei colleghi di università peraltro vicine a noi, analizzando l'impatto anche delle politiche regionali, oltre che di livelli di policy nazionali o addirittura sovranazionali, utilizzando modelli di tipo computazionale. Anche la collega statistica che fa parte del gruppo ha in passato realizzato, facendo focus sulle aziende umbre, delle analisi della crisi economica nel periodo appunto 2008-2014, utilizzando modelli di credit scoring che partono da dati di bilancio aziendale e registro di imprese, quindi partendo dai dati di Camera di Commercio. Infine anche il collega giurista che fa parte del gruppo ha approfondito negli anni un'analisi dei vantaggi di un sistema di tassazione che fa riferimento a un concetto cosiddetto di reddito liquido. Questo era solo per citare che alcune attività in passato anche su un livello regionale sono state già svolte in qualche misura dai componenti di questo gruppo, che ha nelle intenzioni la volontà di allargarsi. Infatti, ed è questa l'ultima slide con cui concludo, le attuali competenze spaziano dall'area aziendale che riguarda un livello di impresa, quindi un livello microeconomico, l'area economica, anche quella giuridica e infine quella statistica. Ma l'intenzione, l'ho già ripetuto più volte e con questo concludo, è che va inteso come un gruppo realmente aperto sia a contributi di ricercatori di altri dipartimenti dell'Università di Perugia, ma anche al contributo reale degli stakeholders di altre istituzioni che ho già citato in precedenza, e qualcuna di queste ha qualche rappresentante che ha accettato di intervenire in questa riunione, in questa conferenza. Quindi l'apertura è su tutti i fronti, è importantissimo che l'Università di Perugia faccia queste iniziative e sono convinto che almeno una larga parte di questi progetti avrà degli sviluppi operativi concreti. In contesti di emergenza è fondamentale e cruciale collaborare tra soggetti diversi, istituzioni diverse, è estremamente importante, lo sarebbe sempre. In contesti difficili indubbiamente c'è una spinta aggiuntiva a farlo, quindi andare oltre il proprio anche spicciolo tornaconto o ambito anche di ricerca o disciplinare che ciascuno di noi può avere, per aprirsi a una collaborazione e anche una contaminazione di ambiti disciplinari diversi. Secondo me questo è molto importante, e concludo ringraziando ancora l'Università per l'iniziativa.
Analizzando la performance di competitività dell'Umbria negli ultimi 15 anni, viene da pensare che forse una soluzione può partire proprio dal fatto di mettere a fattor comune tutte le forze regionali, un elemento fondamentale e un discrimine per la ripartenza. Così ha detto Paolo Guaitini della Banca d'Italia, di cui adesso ascoltiamo l'intervento.
Trovo questa iniziativa nel suo complesso veramente molto valida e sorprendente in positivo. Io appunto lavoro in Banca d'Italia, mi occupo di ricerca economica e noi abbiamo una piccola unità di ricerca che è connessa e lavora fianco a fianco col Servizio Studi di Roma, proprio per fare ricerca sul territorio, cercare di capire quelli che sono gli andamenti sia congiunturali ma ancora di più gli aspetti di carattere strutturale che connotano le varie economie regionali. Quindi in ogni regione abbiamo strutture di questo tipo. Le analisi che abbiamo condotto negli ultimi anni ci dicono, e quella che stiamo conducendo, perché noi redigiamo ogni anno un rapporto che anche quest'anno presenteremo, il 23 mi sembra di giugno uscirà, quindi tra un mese circa. Gli ultimi anni lo abbiamo detto in maniera piuttosto forte, probabilmente quest'anno lo diremo in maniera molto più forte, hanno messo in luce quello che già è stato detto nel corso anche di alcuni degli interventi di presentazione dei progetti, di come questa è una regione che negli ultimi 15-20 anni ha perso tantissimo terreno. E noi parlavamo di emergenza economica anche prima del Covid, quindi evidentemente questo shock, che come è stato detto è uno shock che non guarda in faccia a nessuno, quindi ha coinvolto tutti i territori, tutti i settori, senza distinzioni. Ecco, avere un corpo che era già debilitato prima di questa fortissima influenza è una cosa particolarmente preoccupante. Questo per dire che probabilmente qua l'emergenza economica in Umbria è molto forte, e quindi questa esigenza di mettere a fattor comune tutte le forze ai vari livelli, no, che sono presenti in regione, secondo me è un'esigenza particolarmente forte che c'è sempre stata, che però oggi diventa quasi un discrimine, no? Forse così riflettevo mentre ascoltavo i vostri interventi, che forse fino ad oggi ci abbiamo creduto tutti troppo poco, nel senso che si sono fatte iniziative sporadiche, spesso bilaterali o un pochino fine a se stesse, no? Senza creare mai un sistema vero di collaborazione, di progettualità. Questo tipo di iniziativa, ripeto, mi sembra unica, almeno a livello regionale, può rispondere a questa esigenza. Ecco, l'importante è quello di non disperdere le forze, di metterle appunto a fattor comune. Mi sembra che siete partiti veramente col passo giusto. Probabilmente l'università può rappresentare il soggetto che mette un po' d'accordo tutti, nel senso che appunto ha ha molte caratteristiche che giocano in questo senso, no? La capacità di fare ricerca, quindi di seguire tutti i vari aspetti, di essere terza un po' rispetto a tutti i vari attori, perché qua i campanilismi purtroppo spesso hanno frenato, e quello a cui abbiamo assistito molto spesso è proprio l'assenza di una volontà di agire nella stessa direzione, o comunque l'assenza di una visione comune, no? Quindi di qualche traccia generale che poi muova un po' tutti nella stessa direzione. Quindi ecco, in questo senso non posso che manifestare l'apprezzamento. Ne parlava il professor Signorelli nel primo intervento. Noi come Banca d'Italia stiamo intervenendo anche in quell'osservatorio che è stato creato, comunque che diciamo ancora deve dare i suoi frutti, però che cerca proprio di mettere insieme una decina di enti presenti sul territorio affinché si producano statistiche tempestive a favore di tutti i soggetti economici, no, del territorio. Ecco, anche lì chiaramente stiamo andando avanti con fatica, ma adesso chiaramente ci sono problemi anche di altra natura che hanno frenato il progetto. Però, ripeto, secondo me questa spinta è importante, è fondamentale e non dobbiamo perdere l'occasione, perché adesso non vorrei essere troppo catastrofico, però probabilmente questa è un'occasione che non si ripresenterà, insomma, per tanti motivi. È stato detto, no? Arriveranno tanti anche risorse finanziarie che in qualche modo si potranno spendere, probabilmente sarà un unicum questo da questo punto di vista. L'ultima cosa, punti centrali su cui agire secondo me sono quelli, almeno per quanto riguarda ciò che vediamo facendo analisi economica sul territorio, sono quelli che richiamava il professor Cardoni. C'è un'esigenza enorme in questo territorio di andare verso modelli di business veri e propri, insomma, quindi di andare oltre quella che è l'imprenditorialità molto sana anche che esiste qua nel territorio, che però spesso è incapace di competere perché manca di tutta una serie di aspetti che il professore ha messo bene in luce. Ecco, quegli aspetti lì, quindi creare anche un sistema di formazione per gli operatori economici, secondo me rappresenta una precondizione assoluta. Ecco, per chiudere un po' il discorso, è fondamentale che in questa fase tutte le forze in campo raggiungano una condivisione di quelli che sono gli obiettivi e le possibili linee, quindi in maniera semplice, rapida e però molto condivisa, cioè ci deve essere convinzione, quella che, come dicevo, inizialmente probabilmente c'è stata poco fino adesso.
Comprendere l'importanza del lavoro in team per far emergere con efficacia le analisi accreditate e quindi fare una buona divulgazione. È questo il nodo dell'intervento invece del dottor Giuseppe Castellini, giornalista economico.
Ripeto quello che è stato detto negli interventi precedenti, soprattutto del dottor Quadini della Banca d'Italia e poi di Sgalla, e qui c'è evidente un cambio di passo estremamente positivo. Forse in qualche maniera anche questa emergenza ha dato una spinta che probabilmente era già in essere. Io volevo soffermarmi su due cose, soprattutto io mi interesso, diciamo, sono un giornalista economico, lavoro con varie cose, tra cui con la Borsa di Milano, e mi interessava l'aspetto del laboratorio, diciamo, multidisciplinare. Perché intanto questa sinergia diventa importante, anche perché io noto che l'università fa la ricerca, la fa bene, e con queste iniziative diventa un patrimonio comune, anche un acceleratore un po' per le policy e un punto di riferimento anche per le associazioni imprenditoriali. E però sarà il modo probabilmente anche per dare un po' anche nell'informazione una gerarchizzazione migliore delle notizie, se no gira tanta roba ma non si riesce a capire quali sono tante volte le fonti accreditate, che è un po' un problema oggi delle informazioni di oggi. In questa maniera, sapendo che c'è un lavoro di team, sicuramente anche a livello di opinione pubblica certe analisi passano, perché tante volte in facciamo più confusione che altro, no? Questo è un tema grosso che riguarda anche i provider poi dei sistemi informativi che gerarchizzano loro le notizie, e questo spesso si gerarchizzano le notizie in base al loro impatto emotivo. Questo è un grande problema, perché poi crea anche nell'opinione pubblica delle leggende metropolitane, insomma. Quindi diciamo, questa messa insieme, adesso parlavo dal punto di vista della comunicazione, una buona divulgazione sicuramente chiarisce anche meglio le idee. Volevo solo sottolineare una cosa, non entro negli altri gruppi perché sono, diciamo, gruppi di maggiore profondità, vanno a cogliere e i modelli di business molto interessanti, però volevo portare un contributo perché sono reduce proprio da una 35 interviste alla Borsa di Milano. C'è stata la Star Conference, che sono proprio le PMI, diciamo, più grandi, la piccola, la media impresa italiana, diciamo di elite in qualche maniera, con fatturati intorno ai 400-500 milioni, e le ho intervistate molte di queste, ma ho intervistato anche molte aziende del settore AIM. Mi ha stupito, e questo volevo portare un contributo che forse riguarda poco l'Umbria. Intanto lì siamo nel campo dell'equity, quindi, che loro non prevedono chiaramente una riduzione del fatturato, che hanno cominciato già a sentire, ma che si materializzerà nei conti della seconda trimestrale. Però non prevedono tanto una riduzione del fatturato, ma loro i margini sostengono che riusciranno a tenerli, perché hanno già ridotto i costi in qualche maniera. Preoccupante, perché nei prossimi mesi, riducendo i costi, secondo me c'è un effetto recessivo abbastanza forte. Loro tengono le marginalità, ma con fatturati ridotti, perché hanno fatto provvedimenti di interventi sui costi. Però ecco, questo volevo portare il contributo, può essere l'occasione buona. La gran parte di loro prevede che una forte spinta già sui conti nel secondo semestre. Era solo un contributo così di sfondo, che riesce a far capire che il mondo è anche diversificato. Capisco, la situazione dell'Umbria è molto diversa, perché noi non abbiamo nessuna azienda umbra nel segmento Star, zero, e abbiamo 4-5 nel segmento AIM. Il segmento AIM, io parlo con imprese che fanno 6, 10, 12 milioni di fatturati, fanno fatturati enormi, insomma.